Librofonica.
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 Oh, librofonica.
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 Seconda stagione.
E bentornati su radiofonica.com. Chi vi sta parlando è Marti del team delle social emergenti, composto anche da due ragazze fantastiche, Emily e Claudia. Ricordiamo oggi una citazione che per noi è diventata quasi la nostra filosofia di vita da quando abbiamo incominciato a registrare. Questa citazione è di Agatha Christie e dice: "Non puoi sapere se riesci a fare qualcosa fino a quando non ci provi". Inoltre, come ormai avrete imparato, vi aspettano tante rubriche interessantissime, ma non voglio togliere le parole alla nostra bibliotecaria con gli occhiali.
Ebbene, cosa ascolteremo oggi? Saremo ancora in compagnia di Antonella con la rubrica Adotta un classico per scoprire un nuovo autore della letteratura mondiale. E poi è la volta di Indovina l'autore, un'altra carinissima rubrica delle nostre social emergenti. E poi volevamo ringraziarvi davvero per l'ascolto che ci state regalando in queste puntate della seconda edizione di Librofonica.
Potete trovarci nel web e sui social Facebook e Instagram cercando Biblioteche Comunali Perugia. Venite a seguirci perché troverete sempre nuovi contenuti ogni giorno. Se volete inviarci una email, fatelo a bibliotechepg@comune.perugia.it. Vi lasciamo all'ascolto di questa nuova puntata.
Adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa. E benvenuta Antonella in questa nuova puntata. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione in realtà nasce da una scommessa, che è anche quella di presentare degli autori di grande valore, che potrebbero essere anche autori contemporanei, come è il caso di oggi, autori che noi ci auguriamo diventino al più presto dei classici, proprio per la qualità del messaggio e delle opere che ci propongono. Antonella, oggi in quale mondo ci accompagni?
Buongiorno a tutti, oggi vi accompagno nella realtà di Flavio Soriga e nel mondo dei briganti, perché presenterò Il cuore dei briganti. Innanzitutto due parole per conoscere l'autore. Flavio Soriga è giovanissimo, è nato nel 75 a Uta, un piccolo paese in provincia di Cagliari, ha avuto, da come lui dice stesso, un'infanzia perfettamente normale, cresciuto in un piccolo paese della provincia sarda, in una famiglia normalissima che è riuscita a non farlo sentire mai un diverso, poiché lui era ed è tuttora un talassemico e che vive facendo ogni 15 giorni delle trasfusioni di sangue. Così che è un personaggio di una sensibilità, io credo, particolare e di una bravura anche letteraria particolare. Fa studi di giornalismo e tecniche dei media, perché il suo sogno era quello, sin da bambino, come ha detto in un'intervista, di diventare giornalista televisivo. Fa quindi studi di giornalismo, ma da subito inizia una bellissima carriera, a mio parere, di autore di trasmissioni televisive e di scrittore. E inizia quindi e diventa famoso a 25 anni, quindi un enfant prodige, potremmo dire, con I diavoli di Nuraiò, editato da Il Maestrale. Nel 2000 vince il premio Calvino, seguita subito dopo con altri romanzi sempre premiati, Il Nero Pioggia, pubblicato per Garzanti, che vince un premio Grazia Deledda nel 2002, con Sardinia Blues vince nel 2008 il premio Mondello Città di Palermo, con L'amore a Londra e in altri luoghi, sempre Bompiani, diventa finalista nel 2009 del premio Pen Club e vince il premio letterario Piero Chiara. Il Cuore dei Briganti non vince, ma è finalista al premio Rieti nel 2010. E subito dopo pubblica Nuraghe Beach. Nuraghe Beach è un altro romanzo, secondo me, molto molto bello, che non vince nulla, ma che comunque rimane un suo esercizio letterario meraviglioso, a cui segue Metropolis, un esperimento, diciamo, poliziesco, perché il sottotitolo Martino Crisanti indaga, del 2013, l'anno passato, Nelle mie vene Bompiani. Nelle mie vene Bompiani, due paroline veloci veloci, è un romanzo che è vagamente autobiografico, perché mette in evidenza proprio la storia di un talassemico. Ricordiamo invece, perché è molto più diciamo così all'occhio e all'ascolto dei nostri gentili ascoltatori, la produzione che lui ha fatto come autore televisivo: TG dei ragazzi Sardegna 1 come conduttore, sulla scia di Cimmonoco Sardegna 1 come conduttore appena a 20 anni, Apocalypse Show Rai 1 nel 2007, e poi ancora i più famosi, quelli che su Radio 2 e per un pugno di libri su Radio 3, condotto dalla Geppi Cucciari e da Girlo Dorfles. Allora, ricordiamo che lui insegna all'Università di Sassari, alla Facoltà di Lettere e Filosofia, e quindi ha avuto insegnamenti di scrittura creativa in varie università, anche straniere, e ha avuto una borsa di studio all'Università di Vienna, e quindi ha lavorato, ha fatto degli stage, e ha pure lavorato per merito di una donazione che è diventato borsa di studio presso l'Abraham Yourself Foundation di New York. Quindi penso che da solo questo basti per darne un profilo diciamo di qualità. È fratello, se servisse, di Paola Soriga, altra scrittrice, quindi diciamo che è un autore di forte caratura letteraria.
È un autore veramente tutto quanto da scoprire. Raccontaci questo classico, il cuore dei briganti. Che cosa ci racconta questo libro?
Allora, io ho conosciuto, devo dare una piccola citazione, Il cuore dei briganti, e poi lui, Soriga, in modo non fisico, diciamo, ma in modo letterario, nel 2010, 10 anni fa, perché venne presentato al Loop Café di Perugia. Tra l'altro, all'interno dell'associazione, di una rassegna organizzata dall'associazione Mentre Globale, preportarono sempre con il Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia e il patrocinio del Comune di Perugia questo giovane autore in città. E io, leggendo il romanzo, me ne sono follemente innamorata, perché era un romanzo bellissimo, secondo me, e una scrittura bellissima. Lui scrive veramente bene. Il romanzo in che cosa consiste? Consiste in una storia ambientata in una immaginaria isola di Hermosa. Hermosa, detto alla spagnola, che significa bella, è ambientato nel 1794. La storia si incentra intorno al personaggio, il personaggio bellissimo di questo, diciamo, autore, di questo avventuriero, come possiamo chiamarlo, di questo cavaliere. Il cavaliere Aurelio Cabré di Rosa Croce è figlio di un marchese dell'isola di Hermosa, ha girato, essendo quindi appartenente a un casato fra i più antichi dell'isola stessa, per tutte le maggiori città d'allora, parliamo di fine Settecento, quindi siamo praticamente nel momento della Rivoluzione Francese, il 1794, siamo lì, in un periodo in cui i popoli si agitano, chiedono libertà, uguaglianza, felicità, pretendono diritti soprattutto. Lui, essendo ricco, ha girato nelle più grandi città d'Europa, ha girato a Parigi, ha girato a Venezia soprattutto, e quindi ha potuto conoscere usi e costumi della civiltà dei Lumi. Quando e durante i suoi viaggi, appunto, viene quasi disgustato dalla vita di corte, che lo costringe a seguire usi e costumi e mentalità che lui non condivide più, perché in qualche modo si è contaminato con questa nuova libertà di pensiero. Quindi decide, una volta tornato nell'isola natale, di diventare un brigante. Il cuore di Briganti è proprio questo, lui, Aurelio Gabré, Maria Gabré di Rosa Croce, diciamo che rifiuta il suo casato, è una personalità ardente, è una personalità passionale, e si sente un po' una sorta di Robin Hood e diventa brigante per amore di giustizia. Prende con lui un gruppo di compari e inizia a fare irruzione nelle case dei nobili, personaggi di una nobiltà indifferente, di una nobiltà crudele, e nelle case dei religiosi corrotti. Anche questi religiosi vengono descritti come uomini marci dentro, però per depredarli e per punirli delle loro ingiustizie. Non colpisce alle spalle, ha un suo codice d'onore, non uccide se non è costretto, ma umilia e fa subire a codesti personaggi, diciamo, ripugnanti a tutti gli effetti. Lui li descrive in modo molto, molto negativo, e fa subire a loro stessi, con una sorta di legge del contrappasso, le umiliazioni che avevano imposto ai loro sottoposti. Cosa ne segue? Ne segue che Aurelio viene chiamato con il nome in gergo di Spartaco, quindi diventa una sorta di vendicatore mascherato, se vogliamo dire così, a metà fra Don Chisciotte, un Robin Hood e un ribelle, e continua così a fare questa sorta di giustizia. Nel romanzo la sua figura è affiancata a quella del suo amore, lui ama alla follia Anna Sofia, detta la Sevigliana, una cortigiana che si è accodata a lui, perché in realtà, insomma, è un personaggio un po' particolare, anche come sono particolari le donne di questo romanzo. Le donne in questo romanzo sono molto spesso vittime della prepotenza degli uomini, come era allora, e in questo caso la Sevigliana è particolare, perché è una donna libera che usa il suo corpo, il piacere che dà agli uomini, in modo pienamente spontaneo. Siccome si vuole si vendica per un torto subito da un nobiluomo veneziano, cosa fa? È riuscita a rapirgli un canaletto, a rubargli, quindi è costretta a scappare. Quando Aurelio torna a Hermosa si unisce a lui e scappa nell'isola d'Hermosa. Chiaramente il romanzo è pieno di colpi di scena, è un romanzo in cui ci sono praticamente, è un romanzo molto corposo, molto originale, è bellissimo da leggere, quindi ci sono questi personaggi diciamo così messi in evidenza in modo tale che ne venga fuori questo incastro di punti di vista. Non ha il libro stranamente dei dialoghi diretti. Ci sono una struttura narrativa molto particolare, perché i personaggi si accavallano e non disturba assolutamente questo modo di procedere nella narrazione. I dialoghi diretti non ci sono, perché è come se il racconto fosse fatto da più voci narranti. Si intrecciano queste voci e questi punti di vista e accompagnano le avventure di Aurelio, in modo tale che non diventi mai lui il personaggio primario del romanzo. Lui è un coprotagonista, certo il protagonista è il punto di vista principale, ma non l'unico. Per cui è un romanzo storico, e quindi è un romanzo che è un po' un romanzo storico di tipo picaresco. Dentro c'è tutto, c'è un personaggio passionale, c'è un personaggio che odia l'ingiustizia, ci sono delle figure molto belle, tra cui quella di sua madre, che nel romanzo riemerge, c'è il rapporto tra lui e il fratello, c'è il rapporto fra lui e suo padre e i nobili. Per cui lui alla fine viene identificato, perché lui si identifica, in realtà si trasforma nel bandito Spartaco, ma poi alla fine si scopre che in realtà è uno dei più importanti, è il secondo genito di una delle famiglie più rinomate e più famose dell'isola di Hermosa. Quindi è un piccolo regno di cattiverie e di ingiustizie.
Insomma, devo dire effettivamente uno scritto che ha molto da raccontare e molto da farci viaggiare con la fantasia. Antonella, te che l'hai letto così attentamente, a chi consiglieresti questo libro?
Guarda, io riflettendolo bene, in primo tempo avrei detto a chi ama il romanzo storico, romanzo picaresco, che è un genere un po' avventuroso, particolare, a chi ha amato Salgari nella sua infanzia. In realtà ti dirò che allargherei un po' il tiro, perché dietro al cuore dei briganti, dietro alle spoglie mentite dell'isola di Hermosa, in realtà chi c'è? C'è la Sardegna. Io mi sono accorta, e questa è stata la sensazione che ha dato a me, che innanzitutto la metafora che fa Soriga è la storia della dominazione che ha subito l'isola della Sardegna. La storia della Sardegna è fatta da una serie di particolarità incredibili. La prima che conta e la più grossa è il fatto che quella è stata un'isola che si è sempre ribellata alla dominazione straniera e non ha mai accettato né i punici, né i romani, né gli aragonesi, né gli angioini, neppure l'unificazione del Regno d'Italia. Però particolarmente la cosa che l'ha sempre comunque caratterizzata è stato il fatto che hanno sempre voluto mantenere la loro realtà, la loro specificità, cosa questa che negli ultimi anni si è andata perdendo, perché sappiamo che purtroppo la Sardegna tuttora è una delle isole più inquinate d'Italia ed è una delle isole più militarizzate d'Italia. Quindi io in realtà amerei dedicare questo libro innanzitutto a chi ama la giustizia, a chi è sensibile ai toni del Don Chisciotte ed è un Chisciotte di tutto il mondo, e soprattutto a coloro che hanno la capacità di apprezzare questa nuova tendenza che sta emergendo su questa novel bug sarda, perché devo dire che negli ultimi, dagli anni 80 del Novecento ad oggi, stanno emergendo un movimento degli autori di romanzi e di testi spesso cinematografici, teatrali, di genere diversi, che hanno utilizzato temi, generi e stili estremamente ricchi, diversi e variegati, cioè c'è una sensibilità a livello dal punto di vista letterario insospettabile negli autori sardi, e tutti loro, sia che scrivano di se vogliamo anche opere gialle, ne faccio un esempio: Giorgio Todde, morto per tumore a fine luglio, che io amo molto, purtroppo morto anche giovane, che ha utilizzato la figura di Efisio Marini, un imbalsamatore sardo di ottocentesco, trasformandolo in una sorta di detective. Riescono ad avere una ricchezza letteraria, una freschezza di toni e una poliedricità di temi talmente originale, talmente bella, e ognuno di loro esprime uno stile diverso. Quindi a chi ama scoprire l'amore, la bellezza della letteratura, a maggior ragione a chi ama vedere dietro alla letteratura anche un messaggio di tipo, se vogliamo, politico, etico, sociale. Nella nostra, Claudia, ti ricordi, noi abbiamo fatto, no, una scommessa dicendo: vogliamo proporre opere, anche se sconosciute, non banali, a chi ama letture belle ma non banali. Ricordo tra l'altro, cosa che voglio mettere in evidenza, che tra le attività che stanno sorgendo in Sardegna ci sono state anche ultimamente, nel luglio 2020, una grande rassegna che Soriga ha presentato con altri, tra cui Renzo Cugis, I Sardi della Pianura. Lui presentava in vari luoghi della Sardegna, fra cui l'aeroporto di Olbia e Aientu, delle rassegne, manifestazioni culturali di poesia, musica e letteratura, in cui si raccontava e si prendeva un po' anche, si faceva ironia sui luoghi comuni della Sardegna. Lui ogni estate, questi gruppi diciamo di personaggi, sono molto molto vivaci, questi personaggi di alto profilo culturale organizzano molte manifestazioni, festival letterari. Soriga, con la Geppi Cucciari, organizza a fine estate uno dei festival letterari più importanti d'Italia, sulla Terra Leggeri, e lo organizza ambientandolo nel mercato civico di Sassari. Qui portano scrittori nazionali e internazionali, fanno degli spettacoli in cui vogliono mettere le persone a contatto, la letteratura è a contatto con la nostra vita, e spesso la portano in piazza, nei luoghi dismessi, diciamo, nei luoghi che vanno rivitalizzati. La narrativa sarda di oggi ha molto come tema centrale il tema del mutamento e anche il tema del ritorno a ciò che non c'è più, il tema di ciò che è reinventarsi un'identità. La Sardegna oggi è una delle isole che ha il maggior tasso di scrittori. Ve ne dirò qualcuno: Sergio Azzeni, Salvatore Mannuzzo, Giulio Angioni. Addirittura Angioni è stato uno dei più grossi, è morto nel 2017, è stato uno dei più grossi antropologi, era docente alla Scuola Antropologica di Cagliari e ha prodotto prosa, saggistica, poemi. Il Mannuzzo, che è del 30, quindi insomma, relativamente giovane, ha pubblicato per Einaudi una decina di romanzi. Se vogliamo, per dire, per non essere noiosissima, tra gli autori sardi che sono emersi negli ultimi anni, per l'infanzia, per dire, c'è la Pizzorno, e la Pizzorno è una di quelle. Noi conosciamo la letteratura sarda perché c'è stata la grande Murgia. E la Cappadora, in realtà la Cappadora che racconta la Murgia fa parte di una tradizione di queste figure che davano la buona morte laddove i malati erano condannati a morire. Uno dei primi autori sardi famosissimi fu Gavino Ledda, Padre e Padrone. Fra i più classici Giuseppe Dessì, il Salvatore Satta, il Sergio Azzeni, l'ho detto e non lo vorrei dimenticare. Poi tra l'altro Sergio Azzeni è stato sfortunatissimo, morto giovanissimo, è morto mi pare nel 2008 se non sbaglio, del 52 era, quindi è morto in un incidente in mare. Quindi sono personaggi veramente a tutto tondo che offrono sempre riflessioni di grosso profilo, quindi a chi non raccomandarlo, direi. Ti farei la domanda al contrario: chi vorresti che non? Chiaramente non ricorderò la Grazia Deledda, perché Nobel, l'unica donna Nobel della letteratura italiana, però vabbè, l'ho detta, insomma, in qualche modo. che dire?
Insomma, Antonella, noi rimaniamo sempre molto colpiti dalla passione veramente che metti per raccontarci questi autori e le sue opere, e oggi ci hai raccontato proprio anche un filone letterario molto importante che è quello sardo. Noi ti ringraziamo davvero per questo lavoro anche certosino che tu fai prima di questa intervista, e quindi ti aspettiamo molto curiosi nella prossima puntata di Dotta un Classico, e ricordiamo sempre ai nostri ascoltatori di continuare a seguirci con le nuove rubriche delle social emergenti. Grazie ancora Antonella per il tuo gran bel lavoro.
Grazie Claudia e buon ascolto.
Indovina l'autore, il quiz senza premi delle Bibliocomp IG.
Bentornati, siamo alla quinta puntata di Indovina l'autore e siete in compagnia di Emily e di Marti, che scalpita già per svelarvi tutti gli indizi di oggi.
Sì, esattissimo, ma prima dobbiamo rivelare il misterioso autore della puntata precedente. Il suo nome è... Stephen King.
Avete indovinato in tantissimi su Instagram. Mi chiedo se fosse troppo facile. Vediamo se sarete così bravi con l'autrice di oggi. È una scrittrice e saggista britannica vissuta tra il 1800 e il 1900 ed è considerata una delle figure principali della letteratura del XX secolo. Ha scritto romanzi, racconti brevi, saggi, diari e molto altro.
La nostra autrice ha un'infanzia tipicamente vittoriana e quindi viene istruita a casa. Non può studiare all'università come i fratellastri, ma il padre le concede il libero accesso alla sua libreria, che le spalanca il mondo della letteratura.
Un mondo fatto di immaginazione e acuta osservazione dei fatti e della realtà. È interessata a dar voce al mondo interiore dell'uomo, la cui coscienza è concepita come un flusso continuo di emozioni e impressioni.
Ma vogliamo dare qualche altra informazione sulla sua vita? Due episodi che la segnano e che la cambieranno profondamente sono prima la morte della madre, che la porta ad un lungo periodo di depressione e ai primi segnali di una malattia mentale, e poi la morte del padre, chiedo a lei e ai suoi fratelli però la possibilità di lasciare la casa paterna e trasferirsi nel quartiere di Bloomsbury.
La loro nuova casa diventa il centro del famoso Bloomsbury Group, dove si incontrano importanti intellettuali per discutere di politica, lettere ed arte, e dove la nostra scrittrice incontra il futuro marito.
Un altro aspetto che la caratterizza è il suo interesse per il ruolo della donna nella società. Infatti scrive delle opere anche sull'emancipazione femminile e partecipa in prima persona ai movimenti per il suffragio delle donne.
Un'ultima curiosità? Nel 1917, insieme al marito, fonda una casa editrice, la Hogarth Press, che pubblica non solo le sue opere, ma anche quelle di altri giovani e importanti autori. Con l'arrivo della Seconda Guerra Mondiale, però, le sue paure e le crisi d'ansia, che non l'avevano mai abbandonata, peggiorano e culminano purtroppo nella sua decisione di togliersi la vita.
Penso che i nostri ascoltatori avranno capito di quale scrittrice si tratta, ma io voglio darvi comunque un ultimo aiuto. Il nome di un romanzo da lei scritto è Notte e giorno.
E con tutti questi indizi vi salutiamo e vi aspettiamo su Instagram per rispondere al quiz. Ciao e grazie!
Ciao, alla prossima puntata!
Librofonica.
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 Oh, librofonica.
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 Seconda stagione.
E anche oggi la puntata è già finita. Vi siete divertiti? Noi lo speriamo tanto. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!
Arrivederci!
Ciao ciao!